Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com. L'ultima volta che ho parlato di Biennale, poi c'è stato qualcosa in mezzo, credo. Sì, soprattutto la pubblicazione intorno ai marmi Torlonia. Avevo accennato all'intenzione di parlare dei padiglioni nazionali, però oggi ho così cambiato idea. E ho preso in mano un libricino edito e distribuito da Lightbox che si chiama My Archive Venice 2022 ed è un vademecum che chi frequenta la Biennale, chi viene tutti gli anni o comunque spesso conosce bene. È in ottavo, è un color fucsia, un rosa carico, molto simpatico e sulla copertina c'è scritto 59esima Biennale d'Arte, partecipazioni nazionali, eventi collaterali, mostre, eventi ancora una volta, musei, fondazioni, ristoranti, hotel e pianta della città. Quindi è una guida, naturalmente rigorosamente in inglese, perché per carità. Vi dirò, c'è un altro supporto da un certo punto di vista più efficace, soprattutto dal punto di vista toponomastico, ed è The Map, Biennale Art Map 2022, ed è quello curato con molta attenzione dal European Cultural Center, quindi l'organizzazione che si occupa delle mostre a Palazzo Mora, Palazzo Bembo, i due giardini della Marina Ressa, di cui parlerò a parte perché meritano, soprattutto direi quest'anno Palazzo Bembo. Giardini della Marina Ressa, uno è molto divertente, l'altro più interessante. Palazzo Mora bisognerà che ci torni perché mi è sembrato un po' meno incisivo di altri anni, però ripeto, è stato un primo giro, però anche al primo giro a Palazzo Bembo sono rimasto molto colpito, per cui già così, comunque ci ritornerò. Ecco, allora questa sera, che è il 3 di giugno, decido di sfogliare questa piccola guida che propone molte cose. Naturalmente gli elenchi dei padiglioni nazionali, l'abbiamo detto, le mostre collaterali, le ubicazioni. Ecco, e qui è la cosa. Se c'è una serie di pagine con la pianta e i numeri che corrispondono ai vari padiglioni o comunque le varie mostre, che comunque in questo momento ve l'ho detto, già l'altra volta sono circa 200 e alcune veramente molto, molto, molto importanti, a volte capita di incorrere in imprecisioni toponomastiche, per cui vi si manda da un'altra parte. Ed è proprio per questo che ho fatto riferimento alla pianta di European Cultural Center, perché è più precisa. Ed è strano perché io credo che Lightbox sia locale, mentre l'altra non è locale. Comunque, dipende da chi estende questi percorsi. Bene, cominciamo a sfogliare. Allora, incontro per primo, quasi, questo Impossible Dream al Palazzo delle Prigioni, fino al 27 novembre. Allora, le mostre sono tutte o quasi fino al 27 novembre, quindi con le date della Biennale. Se non lo sono, ve ne do indicazione precisa. Questo lavoro è del Museo di Taiwan, che presenta un'esposizione ogni anno, quindi alternativamente architettura, arte, architettura, arte. E questa volta fa, come dire, un ripensamento, quindi guarda indietro e affronta il lavoro fatto in tutti gli anni precedenti. Io non l'ho trovato irrinunciabile come tipo di scelta. Segna il passo, ovviamente, ma non ci aggiunge molto. ci sono mostre che ho visto, quasi tutte direi, le ho riconosciute, alcune amate molto, altre meno, però sempre interessanti. Per cui sono rimasto un po' perplesso. Comunque, fate un salto, perché il Palazzo delle Prigioni Vecchie è sempre molto bello, insomma, quindi, ecco. Continuando, arrivo a questo lavoro esposto al Palazzo Contarini Polignac, che è vicino all'Accademia. Quindi tra l'Accademia veramente e Palazzo Cini, dove c'è una straordinaria mostra dedicata a Beuys. Imperdibile assolutamente sui primi lavori, le prime grafiche, quindi assolutamente mozzafiato. Quella è, credo, tra ottobre e novembre, non arriva fino al 27 novembre. Comunque, un lavoro rigoroso, di grandissimo spessore, curato da Luca Massimo Barbero, e già questo nome, insomma, ci basta. Allora, invece, tornando al bellissimo Palazzo Contarini Polignac, che è un edificio magnifico, e ci sono due piani nobili, bellissimi, con i saloni, con gli arredamenti abitati, la biblioteca, e ci sono queste installazioni e questi pannelli, non sono veramente quadri, che sono anche tridimensionali, che sono lavori di Chung Kwang Jung. Abbiate pazienza, io il coreano lo conosco, quindi, insomma, ecco. C'è una collaborazione con Stefano Boeri. Il lavoro si chiama Times Imagined ed è curato da Yong-Kun Lee. È assolutamente imperdibile per la capacità di ambientazione, per la forza di queste opere che non vi dico niente, sono suggestivissime, cromatiche, sono con delle sfumature tridimensionali, come delle esplosioni di colore e di forma. Ma dovrete scoprire voi, come abbiamo fatto noi che siamo andati a vedere queste cose, come sono fatte, di cosa sono fatto e il lavoro certosino che c'è dietro è straordinariamente emozionante, al di là della bellezza, al di là della forza, ma la qualità del lavoro, la precisione. Ecco, adesso continuiamo a sfogliare le nostre pagine, vediamo che cosa incontriamo. Allora, adesso incontriamo la pianta con tutti i suoi numerini, perché ci sono naturalmente tutti i numeri di corrispondenza delle esposizioni. Allora, a volte trovi tutto subito, altre volte ci vuole qua. Sì, qui c'è una locandina, perché poi sono riproduzioni di tutta pagina di manifesti. Il padiglione di Malta, l'arsenale, che è piuttosto interessante e merita di essere osservato con molta attenzione. Ecco, e poi c'è questo, che è il padiglione olandese, da qualche anno non è più nel suo padiglione storico ai giardini, quindi subito prima del padiglione centrale, Palazzo delle Esposizioni, come lo si chiama ultimamente, ma alla chiesetta della Misericordia. È un lavoro interessante, una videoinstallazione in questo luogo suggestivo. Prima di arrivare là, incontrerete la Scuola Grande della Misericordia, dove c'è una mostra importantissima dedicata all'Ucraina. Al piano terra sono opere ucraine e soprattutto sono le grandi foto e poi dei piccoli tavoli con una seggiola e dei fogli in cui si leggono delle testimonianze, delle foto relative. Quindi sono cose che risalgono a qualche settimana fa di questa situazione che sta tragicamente continuando. Mentre al piano superiore ci sono opere di Olafur Eliasson, di Marina Abramovic, di Yoshimoto, di JR e altri artisti molto importanti. È estremamente emozionante, perché vi dico, la Scuola Grande della Misericordia è uno spazio molto forte, di grandissima bellezza e, devo dire, ed ammettere, considerando chi lo ha pagato, che è stato fatto un bellissimo restauro, questo assolutamente sì, considerando che è stato anche la palestra della Reja, quindi della squadra di pallacanestro, quindi, insomma, trattata molto male, e comunque è veramente un posto suggestivo e molto forte, e queste opere convivono magnificamente, perché sono altrettanto forti e si distaccano, hanno un altro linguaggio che va benissimo, di contrasto, va benissimo. Vi dico, è un luogo magnifico e una mostra veramente, veramente da non perdere. Un'altra da non perdere è a Palazzo Vendramin Grimani, cui si accede facilmente da vicino, da San Polo, poi ci sono le indicazioni, è da sul Canal Grande. Ecco, Bosco Sodi, che è l'artista al centro della mostra, è messicano, un signore, visto nei documentari, sicuramente molto simpatico, che ha lavorato mesi preparando queste installazioni che io ho trovato di grandissima bellezza, perché sono materiali semplici con colori naturali, che possono essere le terre, ma possono anche essere l'oro, può essere il nero, il rosso, di contrasto alla decorazione elaboratissima di un palazzo antico. Ed è un effetto magnifico di contrasto che troverete anche alla Fondazione Querini Stampalia, dove sono esposte moltissime lampade, diciamo così, quindi sculture in carta luminose di Noguchi. E anche là il magnifico contrasto tra la semplicità di quelle linee e l'elaborazione della decorazione del palazzo. Perfetto, un dialogo straordinario, di cui non perdere neppure una sillaba. Ecco, mentre a Palazzo Cavanis, che è alle Zattere, quindi vicino a la chiesa dei Gesuati, ma c'è un lavoro di Claire Tabouret. Io l'ho trovato assolutamente trascurabile. Perché ve ne parlo? Ma uno, perché non sono l'unico a aver avuto questa impressione, e anche perché il posto è bellissimo, il giardino è una meraviglia, quindi merita andare, e ci sono due sculture fittili antiche, due matres matute che vengono dalla Calabria, che per me, appassionato di archeologia, sono da non perdere. Quindi andate anche solo per vedere quelle. Poi l'insieme non è male, però è un po' pretestuoso, direi. Mentre non è per nulla pretestuoso, non lontanissimo, in Calle Lunga San Barnaba, a Palazzo Querini, il lavoro di Eva Kuriluk. Spero che si pronunci così, un'artista polacca. La mostra si chiama Io, il canguro bianco, è un po' misterioso ma molto interessante, ci sono delle belle foto di cui anche lei fa parte, e poi delle stoffe drappeggiate, immaginate come delle lenzuola ma dipinte, con delle silhouette, con dei volti, dei frammenti di corpo, e alcune di queste lenzuola, chiamiamo, di queste stoffe bianche, sono drappeggiate su delle seggiole. Quindi c'è un gioco prospettico in cui le figure dipinte corrispondono alla seggiola e alla posizione del corpo creata dalle pieghe. È interessantissimo, vi dico, veramente interessantissimo. Il posto è molto bello, suggestivo, ci sono spesso belle mostre e questa è un'ulteriore riprova. Ecco, vediamo, continuando. Ah sì, ecco, molti non hanno amato, io sì, questa mostra di Stanley Whitney di Italian Painting a Palazzo Tiepolo Passi, posto magnifico che dà sul Canal Grande, a cui si accede da vicino a Casa Goldoni, insomma, ecco. Io ho trovato emozionantissimo questi pannelli con questi colori, questi contrasti, come un repertorio di quadrati colorati. Mi ha molto colpito, mi ha molto emozionato. Anche, sì, certo, per l'ambientazione, per il luogo che è bellissimo, ma proprio anche per queste opere così apparentemente semplici, ma secondo me altamente concentrative. Ecco, continuando con la concentrazione, ma questa è veramente molto muscolare, arriviamo ad Anish Kapoor, che ha una mostra faraonica. È il caso di dirlo, ma anche nel senso buono, in due sedi, alle Gallerie dell'Accademia e a Palazzo Manfrin. Le Gallerie dell'Accademia sapete dove sono, Palazzo Manfrin è sul Rio di Cannareggio, all'inizio, quindi se arrivate alla stazione non prendete il Ponte delle Guglie, prendete subito la fondamenta alla vostra sinistra ed è il primo, prima dell'Istituto Algarotti, che è subito dopo. E beh, grande forza e grande differenza, comunque anche interessante il lavoro e la differenza delle cose esposte. Poi c'è un legame strettissimo naturalmente, ma se all'Accademia tutto è perfetto in queste sale appena restaurate, meravigliose, che conoscete, poi sono gli spazi espositivi delle mostre temporanee, quindi sono quelli, in cui lui però gioca con la luce, gioca con lo spazio, gioca con gli effetti, perché c'è una sala in cui c'è una sorpresa tridimensionale e un'altra piccola in cui c'è una sorpresa grafica. Queste sono cose poi riprodotte nel meraviglioso catalogo edito da Marsilio, veramente un capolavoro assoluto, un volume da avere, dal prezzo molto importante, ma più che giustificato. Parlavo con un amico che lavora in casa editrice, mi ha detto che insomma sì, è stato un lavoro molto complesso, anche per il carattere di Anish Kapoor, che pare non sia così facile, a parte l'apparenza, come dicevano altri amici. Ma non mi meraviglia, anche tutta la storia del colore nero, insomma, ce la ricordiamo. D'altronde, anche i grandi pittori del passato avevano queste così uscite forti del loro carattere. Quindi, ecco, mentre invece Palazzo Manfrin, di cui vi parlavo, è un po' délabré. E quindi c'è un grande contrasto con le opere esposte. Certo, nel cortile c'è questa colata russa che, beh, insomma, colpisce fortemente, ma anche al piano nobile ci sono cose, e nel cortile dall'altra parte, sono cose molto importanti, molto. La mostra è allestita con grande accuratezza. Ecco, adesso che incontriamo, ah sì. Ma sì, vicino a Strada Nuova, sì, insomma, vicino ai Santi Apostoli, Campo Santi Apostoli, dice infatti, a Cannareggio c'è questo lavoro di Olli Zausner, o Zeusner, non so, si chiama Psicostasia. È un bel video che dura mezz'ora, di cui non capiamo molto il senso. È girato a Venezia, è una specie di giro turistico di qualità, però. Buttateci l'occhio, già che passate. Ecco, e vediamo chi incontriamo qui. Vediamo un po'. Ah sì, Daniel Richter, Limbo, all'Ateneo Veneto. Ora, l'opera al piano terra, secondo me, non denunciano una grande originalità. Mentre al primo piano ci sono delle cose storiche e sono, secondo me, molto più interessanti. Comunque, fateci un salto che merita sempre buttare l'occhio e così avere un'idea. Mentre la Fondazione Prada presenta un altro dei suoi lavori forti, Human Brains. Sì, è un lavoro intorno alla mente, al cervello umano e alla, come dire, presa di coscienza del cervello e della mente. Ah, scusate, torno a Daniel Richter, all'Ateneo Veneto, finisce il 25 settembre, mentre Prada 27 novembre. Ci siamo. Ecco, sono passato senza fare attenzione a Penumbra, che che è al complesso dell'ospedaletto. Insomma, la meraviglia di Baldassare Longhena che si intravede appena in penombra, purtroppo. Sono alcune video installazioni della fondazione In Between Art Film. È abbastanza interessante, è un percorso e non è assolutamente trascurabile. Ecco, allora, continuando, siamo quasi alla fine, siamo quasi alla fine delle pagine. Qui ci sono delle cose di cui ho già parlato, come Fontana Arte, lo ritrovate il podcast. Ecco qui, sì, direi che siamo praticamente a questo. Ci sono, vi dico, tante cose belle, ma io questo è solo un percorso così accennato. Poi mi verranno in mente altre esposizioni e poi appunto la promessa verrà mantenuta dei padiglioni nazionali. Bene, allora venite a Venezia, anche se c'è un po' troppa gente, io ve lo confesso, ma avete tempo anche in autunno. Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com.
RadioGaiaItalia.com.